Onorevoli colleghi, Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, porterà, come da lui stesso affermato, e chiedo scusa sinora nei termini che utilizzerò, il sesso, l'amore poligamo e il porno su OnlyFans. Non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata di famiglia.
Perché nessuno pensa ai bambini?
Attenzione oyentes, se viene il movimento telurico.
.39 minuti, bentrovati ascoltatori, bentrovati ascoltatrici, bentrovato Luca Maria Gattuso.
Bentrovato Davide Gidio Facchini qui nello studio 2 di Radio Popolare, via Olearo 5, zona MacMahon, Milano, nella città metropolitana di Milano, in Lombardia, in Italia, in Europa, nel mondo, all'interno del sistema solare, nella Via Lattea e diciamo mi fermo lì.
Solo perché non ho ancora avuto accesso al telescopio web.
Esatto.
Ero lì, al super telescopio spaziale. Super telescopio. Allora, stare a sentire, come avete potuto ascoltare anche voi, l'onorevole Morgante
Maddalena,
neodeputata di Fratelli d'Italia, non si possono dire parole tipo porno, poligamo e sesso.
Beh, sì.
E OnlyFans.
OnlyFans.
E poi OnlyFans. Forse non si può dire neanche cari colleghi onorevoli.
No, quello si può dire.
Ah, e dice: mi scuso per le parole che ha usato. Io non ho visto, non ho sentito di particolarmente.
No, perché cioè, quando dici porno in una camera dei deputati che è alta a livelli di altro tipo.
Secondo me
di
l'unica camera dove non puoi dire porno perché sta male è la camera ardente.
Ah, okay.
Per il resto porno puoi dirlo in tutte le camere del mondo.
Sì, hai ragione. D'altronde ricordiamo che proprio da quei banchi della Camera dei Deputati in passato ci furono deputati che mostrarono fette di mortadella, tanto per dire a che livelli
fette
siamo.
Di mortadella, perché quegli altri con il cappio.
Ah, giusto, è vero.
Le altre mani pulite con il cappio.
Sì,
hai detto? Scusami. Non... E le magliette parlateci di Bibbiano con il piedi rosso.
E non
potevano direttamente rifare parlate dei nostri alleati, dei nostri alleati di minoranza.
Sì. Invece sesso e porno non si può dire. Scusate se sono costretto a dire sesso.
Va bene, detto questo, io direi che la maggioranza per trovare argomenti che non siano quelli che la riguardano,
sì,
di cui parlare in questi giorni, ne ha quanti ne vogliono. Adesso arriva Sanremo ed è una settimana che si ferma. L'Italia va tutta in vacanza per una settimana,
quindi ci dimentichiamo,
si parlerà di quella solo di quella roba lì.
Ci dimentichiamo completamente le polemiche sul 41 bis, Cospito, eccetera, eccetera.
E Zelensky che va a Sanremo.
Zelensky va a Sanremo.
Il 41 bis che non deve, perché è tutto relativo a Sanremo. A Zelensky a Sanremo. Il 41 bis di cui non si deve parlare sul palco di Sanremo.
Canta.
Quella roba lì, hai detto?
No, dico Zelensky canta.
No, Zelensky non canta. Non
va
canta.
A Sanremo perché ha vinto l'Euro Song Contest.
L'Eurovision
Song Contest l'anno scorso. Va per quello a Sanremo?
E come si suol dire, si va ad ondate, no?
Sì.
Si va a periodi. Sta per terminare, ma non è ancora finito, il periodo in merito ai grilli, alle farine di insetti,
vero.
Mangiare solo italiano.
Se alcune regioni italiane, penso alla Sardegna, hanno tra le più alte densità di centenari al mondo, non è che in Sardegna mangiano i grilli o i vermi.
No. Il formaggio, ad esempio, con i vermi non lo mangiano in Sardegna, no? No.
Posso
non
lo dire, mangiano in Sardegna. Si può dire che non sa un cazzo? No, non si può dire.
Ma lui non è che ha fatto Masterchef e quindi deve essere preparato sulle cose.
Ma è
da
per
mangiare.
Quello! Allora parla delle robe che sai.
Ho capito, però il Casumarzu, che è il nome del formaggio con i vermi, in Sardegna non lo mangiano assolutamente, quindi i vermi non li mangiano. Ma pensa, ma poi. Cioè, proprio in Sardegna, cioè, avesse detto in Valle d'Aosta, uno dice, vabbè, in Valle d'Aosta non mangiate i vermi e nessuno gli può dire niente, ma cioè, in Sardegna dice, in Sardegna non mangiano i vermi, cioè, mangiano il casumarzo, io non lo so.
Attenzione, guarda come a 5 gradi della scala, epicentro latinoamericano.
Ci segnalano che dopo svariate pornostar onorevoli in Parlamento si dice è un problema dire porno, in effetti.
Ah, è vero, sì, c'è stato qualche passaggio, ma non svariate. Cioè, quante?
Due.
Due ce ne
no,
sono.
No, due state. Sicure.
Esatto.
Tre? Me ne vengono in mente tre. Però una ha cominciato la carriera dopo essere stato onorevole.
Ah, ok, è iniziato dopo.
È iniziato dopo. Sono particolarmente preparato su
esatto,
sta roba.
Esatto, ti vedo che su questo tema, infatti quando metti sulla musica e mi dici fuori onda chi sono le tre. Ok,
vabbè, potrei andare avanti ancora per ore.
No, vabbè, volevo dire agli ascoltatori e ascoltatrici che Facchini ha tirato giù la musica per dirmi i nomi di quelle che sono andate.
Di tutte le pornostar che conosco.
Una me la
dai,
ricordo.
Dai, Gattuso.
Cioè, ti ricordo, in gioventù mi ricordo che partecipai a un congresso del Partito Radicale come inviato di Radio Popolare, in cui partecipò anche una di queste pornostar eletta alla Camera dei Deputati col Partito Radicale.
Andrea chiede i nomi per un amico. La chiudiamo con questo messaggio di Andre, che credo che sia esaustivo. Io non sono sicurissimo che dica tutto, però la prendo così com'è. Una ha iniziato la carriera prima di entrare in Parlamento, sì. Una dopo e una durante.
Durante. Ah, proprio ho fatto...
Così dicono, però possiamo chiudere questo argomento qua, per
chiudiamo,
favore.
Non è questo l'argomento.
Ok, no, basta.
No, anche perché poi adesso qua iniziano a sparare nomi a raffica via SMS.
No, basta, finito.
Non è non è il quiz, hai capito, che indovini.
Se volete possiamo fare invece come l'ascoltatrice Sole.
Sì.
E ci dice la giusta pronuncia di porno.
Ah.
Porno non va pronunciato con la O piccola così.
Porno.
Ma con la O bella piena, bella larga.
Porno.
Esatto.
Così? Scusa, possiamo dirlo con come fanno su TikTok. Porno.
No.
Com'è che si chiamava quella
roba?
Quella
che fa il corsivo.
Esatto, il corsivo.
La chiudiamo, per favore.
Oggi non parliamo di porno.
No, parliamo di formaggi con i vermi. Ci segnalano
Casumarzu.
Che al Piemonte c'è il Bruce.
Sì, ma io ho parlato della Val d'Aosta. Tiè, sai dove metteva mio nonno l'ombrello? Qua, tiè.
Gattuso, posso dirti una cosa?
Eh.
Non è che gli ascoltatori ce l'hanno con te tutte le volte?
No,
che...
sempre, tutti, ma anche con te ce l'hanno.
Ma non è vero.
Ma come no? Ti criticano per la musica.
Ma che
sempre,
cazzo me ne frega? Ma ci vogliono bene.
Ma non puoi fregartene degli ascoltatori. Però.
Ma tanto continua a mettere quella musica, anche perché è bella, cioè... No, ma ci vogliono bene. Luca, non ce l'hanno con noi.
No, ce l'hanno con noi.
Cioè, tra l'altro, ci stimano. Anzi, posso dire? Posso dire? Ci sopravvalutano.
Esatto. No, stimarci no. Un minimo di rispetto.
Ci sopravvalutano.
Il minimo sindacale della
sinistra. Ah, siete bravi, siete simpatici. Non capiscono niente di radio. Cioè, ci vogliono bene.
No,
ma dai. Non trattarli.
Guarda, in 10 anni...
Ti giuro che non ce l'hanno con te.
Non è mai arrivato un messaggio in cui c'è scritto siete bravi.
No, Gattuso...
Siete due cazzari, ma siete bravi non l'ha mai scritto nessuno.
Gattuso, ce l'hanno mandato anche via audio. Gattuso, piantala.
Ti sfido a dimostrarlo.
Davide Facchini è in onda uno che non l'hanno abbracciato abbastanza da piccolo. Adesso vengo e ti abbraccio io.
No. no, stai distante, no.
Stai
che
tranquillo,
non hai fatto
gatto,
la doccia.
Va tutto bene, come fai a sapere? Va tutto bene, va tutto
si
bene.
Sente, no. Siamo in studio da soli.
Mamma mia, quanto no.
Siamo in studio da soli. Mamma mia.
Pronto, anzi, perché?
Però fatela la doccia.
Perché?
Mi fa più, mi fa venire più il brivido quella che cantava ieri anche di gatto, che è questa qua che dice che la parola porno non si può dire.
Anche però, lei abbastanza nel cantare.
Però vedo che, vedo che hai appreso bene la O aperta, e quindi vuol dire che il messaggio è passato.
Porno. L'altra cosa, voi siete abbastanza vecchi come me per ricordarvi i Mastelloni quando ha bestemmiato in Rai?
Per sentito dire.
Sì, no, io mi ricordo. Io,
Gattuso probabilmente era lì in regia.
Facevo l'assistente alla regia del programma, poi mi ha licenziato.
L'hanno fatto sparire immediatamente, ma sotto un cumulo di macerie.
Dai.
Altri tempi, ciao, buona serata.
Ciao.
Lui ci ha chiesto se ci ricordavamo i Mastelloni perché?
Perché diceva altri tempi.
Ah, ok.
In mezzo a tutta la Rai. Pronto? Anzi,
pronto?
Anzi, perché? Perché?
Complimenti per la trasmissione.
No, ma no! Questo no.
Raga, basta con questa storia. No. Lo sappiamo che ci volete bene. Grazie. Dici.
Questo no.
Andato, questo
è andato. Cioè, praticamente si è autocensurato dopo aver detto una cazzata.
Basta, va bene così.
Ok.
Allora, cominciamo con questo qua. Si sente male, però ne vale la pena.
Sì.
Spalletti.
Spalletti, allenatore del Napoli.
Fuori da Formello.
Fuori da Formello. No, Formello è Lazio.
Fuori da Trigoria.
No,
Fuori da Piano Gentile.
Sì, esatto, vabbè.
Fuori da Milanello.
Esatto.
Fuori dalla Continassa.
No, fuori da Napolello.
Con i ragazzi che
soccavo
con i ragazzi che hanno chiaramente saltato scuola per andare a vedere gli allenamenti.
Quando si recupera questa mattinata di stomaco?
Domani.
Poi quando io ti devo allenare che non capisci quello che dico, come si fa?
Va bene,
si intuiva, si capiva.
Spalletti che cazzi ai ragazzi dicendo: allora, ma non dovete essere a scuola a quest'ora?
Non è la prima volta che lo fa, perché l'ha fatto anche qualche mese fa. Sostanzialmente a un ragazzino diceva: tu prima devi studiare e poi devi fare il calciatore, perché è importante avere una cultura anche per tirare calcio a un pallone. Oggi gli ha detto invece, si intuiva, ripetiamo le parole di Spalletti, se non studi, poi io quando ti spiego le cose tu non le capisci e quindi non riesci a giocare secondo i miei schemi di gioco.
Dicono che Castelvolturno si allena il Napoli.
Ma ne so cavo.
Ma va bene così.
Va bene.
Questa è Muoviti sulle frequenze di Radio Popolare per non una, non due, ma tre mezz'ore, fino alle 19, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con Luca Gattuso, Davide Facchini, Marta Zambon. Ma soprattutto con voi ascoltatori, che spesso e volentieri chiamate senza motivo, ma a noi piace così. Per cui vi ricordiamo il numero 0233 001 001.
Vi ricordiamo anche l'altro numero, quello per i messaggi SMS e Telegram, 331 62 1403. Ma questo numero può essere usato anche per i vocali.
I vocali WhatsApp, audio, sempre quel numero lì. Meglio se scrivete prima del inviare il messaggio audio le parole muoviti, perché se non lo fate, a volte nel marasma dei messaggi ce lo perdiamo. L'email a diretta è popolarenetwork.it, nonché un florido muro di Facebook. Muoviti Radio Popolare. Io, se chiedessi a mio figlio di guardare insieme Sanremo con famiglia, felice, chiamerebbe il 118.
Felice,
allora, con famiglia felice.
Ah, compagnia felice.
Felice, 118.
Se fosse il figlio felice. Vabbè. Iniziamo con le notizie. Facchini?
Sì.
Mi senti?
Sì, pronto.
Vaffanculo.
Finalmente. Finalmente riconosco il mio caro vecchio Luca Gattuso.
Esatto. Facchini, vaffanculo. Non mi puoi neanche denunciare.
No.
Non potrai neanche essere condannato, perché c'è stata una sentenza che stabilisce che il vaffanculo al collega non è diffamazione.
Ma veramente?
Sì, esatto.
Ma non è diffamazione.
Non è insulto. È una parola, secondo il giudice, che è entrata nell'uso comune, e quindi il vaffanculo non può essere considerato diffamazione. il pubblico ministero di questo processo, un processo che ha avuto luogo in Trentino, dove, pensa, c'entra la politica in questa vicenda, perché in una chat dove c'erano 63 iscritti del 5 Stelle, militanti del Movimento 5 Stelle, a un certo punto c'era stata una discussione abbastanza accesa, e nel 2018 un attivista trentino aveva usato questo termine riferito a un collega del movimento, Mauro Di Reno. Da lì era scattata, poi la cosa era un po' degenerata, era scattata la denuncia, il PM aveva chiesto l'archiviazione perché bisognava tener conto di tutta la situazione, il GIP invece ha ordinato l'imputazione e l'ha rinviato a giudizio, poi è arrivato il giudice che ha detto diritto di critica nei confronti della parte offesa in modo scevro da intenzioni diffamatorie, quindi il termine può essere usato perché è entrata nell'uso comune, perciò potete mandare a fanculo i vostri colleghi, lo dice il giudice.
Capannori, provincia di Lucca.
Sì.
Errore dei potatori, sbagliano la potatura e abbattono per errore la quercia delle streghe.
Vabbè, ma che sarà mai una quercia? Cioè, che fai, abbatti una quercia e tiri su un'altra.
Allora io ti dico solo che la quercia delle streghe di Capannori è talmente famosa che io ho scritto querch del ed è venuta fuori quercia delle streghe, vero, su Google, aspetta, luogo di attrazione turistica,
è vero,
nonché pagina di Wikipedia.
Ma ti dico di più, io ho addirittura sbagliato perché ho scritto quercia col dittongo
e te l'ha
corretto, alla latina quercia ho scritto e mi è uscito quercia delle streghe attrazione turistica Capannori Lucca,
pagina di Wikipedia che io leggerò correggendola in tempo reale.
Sì.
Il possente albero vantava
sì,
un'età approssimativa di 600 anni. Esso presentava un'altezza di 15 metri, eccetera, eccetera. Ha avuto alcune disavventure.
Una pesante negli ultimi giorni.
Alcuni vandali spezzarono alcuni rami sedendoci sopra all'inizio del secolo scorso. Durante la seconda guerra mondiale la quercia fu individuata dagli occupatori antinazisti come legna da ardere, ma il progetto di abbattere l'albero fortunatamente sfumò grazie alla mobilitazione degli abitanti di San Martino in Colle.
Ah.
Ok. Negli anni 60 l'albero fu colpito da un fulmine, sì, che gli causò importanti danni.
Ma mai come i potatori.
Ma non lo uccise. Nel corso degli anni ha subito danneggiamenti alle radici per i turisti,
sì,
ed è stata colonizzata da insetti infestanti, ma dove non riuscirono gli insetti infestanti, sì, i turisti,
i nazisti,
la Wehrmacht,
esatto,
il fulmine e i vandali, dove non ci riuscirono loro, ci riuscirono i potatori.
Potatori. Tanto per darvi un'idea delle dimensioni, l'altezza era di 15... stiamo usando l'imperfetto proprio apposta. L'altezza era di 15 metri, il perimetro del tronco di 4 metri e il diametro della chioma 40 metri. 40 metri è quasi metà di un campo di calcio. La metà di un campo di calcio sono 50 metri, quindi il diametro da un ramo all'altro erano 40 metri di chioma. Erano, non c'è più, perché i potatori hanno potato tutto.
Allora ringrazio tutti coloro che mi hanno gentilmente e garbatamente corretto.
Sì.
Capannori.
Sì.
Ok.
Non volevo dirlo perché sennò ti incazzavi, però va bene lo stesso.
No, Capannori. Ci scrive Chiara: ma cosa state dicendo? Veramente l'hanno abbattuta? Non ci credo, l'ho vista l'anno scorso e qui vicino a me ed è meravigliosa. Sti rincoglioniti.
Ma in che senso è qui vicino a me?
Dice così.
Va bene. Allora, sta cambiando la storia.
Aspetta, 14 piani di chioma, ci scrive Andre.
Piani.
Ma sta roba della quercia delle streghe. Allora, pare che ci siano due querce delle streghe, una in Abruzzo e una in Toscana. Hanno abbattuto quella della Toscana. Non rompetemi le balle, ragazzi. Così è, quella è.
Ma quale hanno abbattuto?
Quella della Toscana.
Sei sicuro?
Oh Gesù. No. Vado a controllare.
No, è perché qua...
No, quello dell'Abruzzo.
Hanno abbattuto quella della... Ah, ecco, è per quella che dice è qua di fianco a me.
No, l'hanno salvata. Allora, quella della
Toscana è ancora
È ancora viva. Quella dell'Abruzzo no.
No, e quindi dobbiamo andare a beccare la quercia delle streghe dell'Abruzzo. Dov'era la quercia delle streghe dell'Abruzzo? Mamma mia. Vediamo dov'è, no, per dare delle informazioni precise.
E io che mi sono preso gli insulti per capannori.
Esatto, infatti. Qua c'è delle streghe, monumento dell'Abruzzo addirittura.
Ah, vedi?
A Loreto Aprutino,
a Loreto, in Abruzzo. A Loreto Aprutino.
Esatto, qua c'è delle streghe di Loreto Aprutino. Denunciata la cosa da Italia Nostra e dal WWF, c'è stata questa potatura della Quercus cubensis. L'albero monumentale più grande della provincia di Pescara, tra le più grandi di Abruzzo, veniamo anche qua perché le dimensioni sono importanti, circonferenza 6,40 metri, copertura di chioma 24 metri, età stimata in 400 anni.
Hanno detto i potatori che comunque adesso abbattono anche quelle in Toscana e la portano in Abruzzo.
Ecco, perfetto.
Passo cordone a Loreto, va bene, grazie della correzione. C'è una telefonata di quelle cui siamo interessati.
Ah, davvero? Ma sai che l'aspettavo?
Ti
giuro che l'aspettavo.
Capirai,
ero
come
lì.
Il Natale e le tasse, prima o poi arriva.
Arriva.
0233-001-001, pronto?
Avrei detto come le morroie.
Ciao, sono Roberto di Bergamo.
Ciao, Robby.
Ciao, Robby, Roberto di Bergamo, bravo.
Come stai?
Abbastanza bene, in mancanza di ma abbastanza bene.
No, però ti sentiamo molto...
perché
molto...
solo il primo giorno che si sente.
Ah, ok.
Va bene.
No, una settimana. Ecco, se mi lasciate 40 secondi, vorrei parlare di 41 bis e cannabis.
No, no, non è questo.
Perché?
Perché non è questo.
Non è il tema.
Non è il tema. Non è il tema.
Sono.
Avete paura di cosa posso dire?
Sì,
no,
sì,
di annoiarmi.
Sì, sì, quello sì. Quello sì, siamo letteralmente, Roberto.
Annichiliti.
Non è paura, è terrore.
Siamo
è
annichiliti.
È terrore, capisci?
Ascolta, Robby, però volevamo commissionarti una rubrica.
Un incarico.
Ti va?
Cioè?
Ti senti pronto?
Sei pronto? Allora, te lo dico subito, non verrai pagato, perché tu poi la metti sempre su quel punto.
Esatto, niente. Non
te lo sento.
Però avrai tanta riconoscenza da parte nostra.
Ma tanta,
Quella la puoi mettere a curriculum, grande riconoscenza da parte di Luca e Davide di Radio Popolare.
Allora, non sapevamo...
Ma la riconoscenza si riconosce anche con dei piaceri e dei regali.
Va bene, ti faremo dei piaceri e dei regali. Va bene. A nostra scelta, in quanto piacere e regali.
Tipo mettermi una canzone nella Sunday Blues.
Va bene,
ecco, quella
va
si
bene,
può fare.
Va bene,
si
ti
può
metto
fare.
Una canzone in Sunday Music.
Dai.
Va bene?
Sì, d'accordo, ti scrivo.
Sì, ma prima devi sapere che cacchio ti
chiamo. Non sai, cioè, se t'avessimo chiesto, abbiamo bisogno di uno che vada sull'Everest per farci la radiocronaca in diretta, tu partivi per l'Everest.
Almeno fatti chiedere la cosa.
Almeno
no?
Fatti dire di che cosa.
Sì, no, ditemi pure, sono tutto orecchi.
Vai.
Allora, volevamo un'idea originale per coprire l'annosa questione.
Abbiamo un buco redazionale.
Abbiamo un buco redazionale su una cosa che in nessun modo vorremmo coprire, ma in qualche modo dobbiamo fare.
Esatto. Quindi...
ci sentiamo eticamente, come dire, propensi a dover seguire in qualche modo, a dare il nostro taglio su Sanremo.
Sì.
Per cui tu il giorno dopo ci farai il servizio su Sanremo la sera prima.
Avrai 40 secondi liberi per
anche
fare
qualcosa di più.
Anche qualcosa di più, però
lo registriamo, io mi fido.
Dovrai fare la recensione sostanzialmente della serata di Sanremo, le cose che ti hanno colpito di più, quelle significative.
Sia musicalmente che non musicalmente, anche
tutto.
La politica, tutto.
Zelensky, tutto.
Però tu devi vedere...
Quindi sono costretto a sorbirmi Sanremo, no. anche contro voglia.
Quello è. Ascolta una cosa, Robby.
Puoi dire di no.
Uno può dire di no alla prima offerta di collaborazione che ti facciamo qua da Radio Popolare. Vedi tu.
Sì.
Ecco, l'altra cosa è che devi vedere Sanremo dall'inizio alla fine tutte le puntate. Cioè io non voglio dire, quella mezz'ora lì non l'ho vista, il cazzo. Cioè tutto. Aspetta che arriva il bambino qua perché mi è scappato.
Esatto.
E
soprattutto, allora, sei un giovane ragazzo, un giovane che sta entrando adesso con le prime esperienze. Questo qua è un investimento che fai. Se poi ti dimostri valido, a quel punto poi la cosa...
E la senti?
Non prometto niente, comunque
no,
me la sento.
No, non prometto niente, comunque. O sì o no.
Non prometto niente.
Ma quanti giorni dura? 3 giorni? 4 giorni?
E ti piacerebbe?
5!
No, da martedì a domenica.
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. No, domenica no.
Sabato, sabato 5, 5 giorni.
5 giorni.
5 giorni. E noi ti sentiamo 4 volte però.
D'accordissimo, dai.
Andata? Ho segnato il tuo numero.
No, noi lo sentiamo 3 volte perché...
No, chiamiamo noi
nel pomeriggio... E ci mettiamo d'accordo e ti registriamo perché io non mi fido in diretta, francamente. Va bene?
Vabbè, è un impegno grosso, ma me la sento di assumerlo, dai.
Bravo, bravo. Mi raccomando la preparazione fisica, perché adesso non sei allenato, però mi raccomando. Ciao Roby, grazie.
Ciao Roby.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Senti come pompa il Darundeiro.
Diciamo 3 minuti, siamo già in ritardo con la scaletta. D'altronde avevamo una riunione di redazione con Roberto da Bergamo.
Sì, esatto.
Io ho anche, devo dire, la tentazione di chiedere l'analisi solo del testo, esatto, a qualcuno che si interessa molto di poesia.
Sì, esatto, un'esperta di poesia, adesso la stiamo cercando.
Adesso la cerchiamo.
Se magari vi viene in mente qualche nome, potete scriverlo al
3-3-1. Comunque vi giuriamo non in diretta, eh.
Esatto,
vi giuriamo. No, 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 no,
no. No, no, no.
Non ce la faccio. Piuttosto voi dite: "Ah, povero Roby, l'avete fregato". Cioè, e io che me lo devo registrare molto. Tutti i pomeriggi, cosa sono?
Esatto.
Tu dici, però sei pagato. Beh, in effetti.
Scusa, ma Sanremo inizia martedì o lunedì?
Perché martedì.
Martedì, quindi noi facciamo mercoledì, giovedì, venerdì. Però il martedì
e domenica anche, lo registriamo e lo mettiamo dentro.
Ma no, il martedì facciamo aspettando Sanremo.
Facciamo una roba lì, come ti sei, si stia preparando.
Esatto.
Bello, va bene, va bene. (331) 6214013.
La miseria.
Non è più reato. Io al posto di Roberto vi avrei mandato. Lo so, lo so.
E vai con Roby.
Se avete il coraggio, lo fate in diretta. E per quello, no, no, non ce l'ho quel coraggio lì. 0233-001-001, pronto?
Pronto?
Ehi, ciao,
ciao.
Dici.
Ciao, mi chiamo Franco.
Dici.
Bravissimo, bravissimo.
Parti. Allora, io vorrei proporre una rubrica.
Vai.
Vai. Noi pigliamo appunti.
I politici che hanno la maggior faccia di merda, ecco. E ne propongo subito uno,
no,
secondo me.
No, 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 possiamo. No, 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 no.
Siamo in par condicio, non possiamo.
Non
grazie.
Si dicono le parolacce.
Volevo dire, Franco, sei ancora lì?
Sì.
Volevo dirti che come un novello Lazzaro, e tu sei Gesù Cristo, sei riuscito a far
resuscitare
il bambino che era nel mixer.
Era assopito.
Era, si era addormentato, sa Dio, grazie.
Per me il primo.
No! Pronto?
Pronto, sono io?
Sì,
sì, ciao.
Ciao. C'è il bambino,
sì, ciao.
C'è il bambino pronto.
C'è il bambino in canna, Facchini, eh.
Te lo dico.
Quindi stai attento a quello che dici.
Sì, guarda, allora, io sono tempo per fare le domande del perché.
Vabbè, tu ormai va dillo, va bene.
Va bene tutto.
Allora, volevo dire a Pacco. Vai più bene all'avvocato con la cravatta gialla o a quello di questa pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico?
Sai che non ho capito?
Vuoi più bene all'avvocato con la cravatta gialla o quella che sta dall'altra parte di quella pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico?
Chi è che è l'avvocato?
E l'avvocato con la cravatta gialla non lo so.
Chi è che è l'avvocato con la cravatta gialla?
Gagliani, chi è?
Gagliani. No, no, voglio molto più bene a Marina Catucci, ti ringrazio comunque.
È bello, bello mettere sullo stesso piano Gagliani e Marina Catucci.
Vedo,
no, molto bene.
Vedo che il disagio comunque dilaga esatto, tra di voi ascoltatori. Forse è il momento di cambiare pagina.
Esatto.
Andiamo in presidenza?
Beh, è già ora di andare in presidenza.
Anche perché mi devo far odiare, perché ho fatto una cosa veramente brutta, brutta.
Davvero? Cosa hai fatto?
Brutta, 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 ah, brutta. Esce la data del concerto dopo 15 anni
di chi?
Che non è in Italia, data unica italiana,
sì,
in un posto che ha biglietti pochi,
sì, sì,
cioè gli Arcimboldi,
sì,
a prezzo francamente accettabile.
Ah, davvero?
Esce la data
A differenza di Madonna, ricordiamolo.
A differenza di Madonna, 2 giorni fa esce la data. Di Siuxi and the Banshees, al Teatro Arcimboldi di Milano. È uscita 2 giorni fa la data, io ho aspettato di avere il biglietto in mano. Adesso lo posso dire? Il 7 maggio, Teatro Arcimboldi, torna Siuxi.
Happy house, oh it's fun. Fun, fun.
Icona, se ce n'è una, Siouxsie and the Banshees, il brano è l'intramontabile Happy House. Lo ripetiamo, Siouxsie tornerà in concerto a Milano il 7 di maggio, unica data italiana. Tra l'altro gli Arcimboldi, che ti viene mal di schiena perché è tutta dura.
Ah, sì, sì.
Se stai
sì,
sopra, sì. Come sto io di solito. Alle 18:10 minuti dovreste ricordarvi, perché se no comunque avete un po' di problemi, sì, che oggi è giovedì.
È giovedì.
E se siete ascoltatori aficionados di questa trasmissione, sapete che il giovedì si va in presidenza.
Succede sempre, tutti i giovedì stiamo facendo questa carrellata di dirigenti scolastici per raccontare il mondo della scuola, che è sempre ricco di novità, di situazioni, di notizie, tutto sommato. Quindi ogni settimana abbiamo qualcosa di nuovo di cui parlare. Oggi andiamo in Liguria, per la precisione al confine con la Toscana, ossia alla Spezia, con il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Capellini Sauro di La Spezia. Abbiamo il professor Antonio Fini. Buonasera.
Buonasera, vi ringrazio anche per aver pronunciato correttamente il nome dell'istituto. Perché
normalmente...
Con due P, Capellini è più facile, invece è difficile pronunciare Capellini con una P sola.
Io ho visto che c'era una P sola e quindi credo correttamente.
Il collega Gattuso è super preciso, faccio io la figura di quello discucito. Di solito, preside Fini, e noi vorremmo, e poi ci arriveremo alle domande gigione. E
soprattutto le chiederemo chi era Capellini,
tra le altre cose.
Nazario Sauro lo sappiamo, ma Capellini no, ma lo vediamo dopo.
Tipiche, dicevo, le domande così un po' leggere, gigione, tipiche di questa rubrica, ma tocca partire dalla cronaca e dall'attualità in questi giorni in merito alle notizie della scuola, che riguardano la scuola.
Allora, in questi giorni, leggendo un po' i quotidiani locali un po' in giro in tutta Italia, si parla molto di questo numero dei 900 studenti che provocherebbe per gli istituti superiori una riduzione, non abbiamo capito bene se dell'autonomia o addirittura dell'accorpamento. Che cosa sta succedendo? Cioè, cosa succederà o potrebbe succedere agli istituti che hanno meno di 900 studenti?
Ma diciamo, di preciso in effetti ancora non si sa. Io mi sono fatto l'idea che quel numero di 900 sia da intendere come una media regionale, per cui chiaramente ci saranno istituti più grandi, istituti più piccoli. Poi tenete conto che vi sono alcune deroghe per alcuni, per esempio, scuole che si trovano in territori montani, quindi diciamo già adesso possono conservare l'autonomia con un numero di alunni inferiore. Certo che il processo, diciamo così, di gigantismo degli istituti è un processo che è nato da tempo, quindi non è una novità. Se basta vedere i numeri delle istituzioni scolastiche autonome di qualche anno fa e vedere che progressivamente questo numero si è ridotto. Chiaramente questo ha comportato e comporta tuttora questo fenomeno, appunto, di grandi istituti. Peraltro gli studi superiori hanno sempre avuto una certa dimensione, quindi c'è anche da considerare che gli studi superiori di solito hanno uno o due plessi al massimo, ma di solito uno solo. Uh-huh. Mentre la questione è più complessa per gli istituti comprensivi, quindi del primo ciclo, che ha invece spesso, dove si trovano spesso numeri di plessi molto molto alti. Io, diciamo, fino a qualche anno fa dirigevo un istituto comprensivo che ne aveva 13 di plessi scolastici.
Ma esattamente non si sa quindi che cosa rischierebbero questi istituti che hanno meno di 900 quelli particolari.
Allora, al di là dei numeri, quello che accade, ma non è, ripeto, non è una novità, è già accaduto più volte negli anni. Cosa succede agli istituti che, come si dice, perdono autonomia? Si usa anche questa espressione. Succede che a questi istituti non viene più assegnato né un dirigente scolastico e né un direttore dei servizi amministrativi, cosiddetto DSGA. E quindi questi istituti continuano a operare, ma da chi sono diretti e da chi sono amministrati? Allora, sono diretti da un altro dirigente scolastico, appunto, che ha una titolarità in un altro istituto, che assume quella che si chiama reggenza.
Sì.
E quindi questi istituti viaggiano in questa situazione chiaramente di precarietà. Ecco.
No, infatti è capitato in passato che noi abbiamo intervistato dei dirigenti scolastici che ci avessero detto che loro gestivano anche altri istituti.
Certo, ma questo può capitare anche per altri motivi. Per esempio, è stato un fenomeno quasi endemico nel momento in cui non si era ancora espletato l'ultimo concorso, per esempio, perché mancavano fisicamente. Poi aspettate, non è finita. Cosa succede poi? Che le regioni alle quali compete la organizzazione della rete scolastica possono essere, tra virgolette, invitate a riorganizzare la rete stessa e quindi a fare quello di cui parlavate voi, cioè per esempio creare nuove istituzioni scolastiche che nascono dalla fusione, magari di due sottodimensionate, per esempio, no? Quindi da due ne viene fatta una. Allora, a quel punto questa una che sorge dalla fusione riacquista, diciamo così, l'autonomia in quanto il numero di alunni, e di nuovo lì viene assegnato quindi un titolare. Quindi ci sono delle fasi successive, anche perché le regioni di solito non sono rapidissime nella riorganizzazione.
È quella la situazione in cui poi il nome è la crasi fra i due nomi dei due istituti precedenti.
Esattamente.
Come nel suo caso, cioè Cappellini e Sauro erano due istituti.
Esattamente, perché allora, il Cappellini era un istituto tecnico e che poi aveva anche acquisito il liceo, quello che una volta si chiamava scientifico tecnologico e ora si chiama liceo delle scienze applicate, e il Nazario Sauro invece era un istituto nautico e quindi aveva solo poi si sono fusi nel 2008.
Senta, normalmente preside, la lascio terminare.
No, ho terminato.
Senta, preside, normalmente chiediamo ai suoi colleghi, ai preside, ai dirigenti scolastici, quanti studenti devono esserci in una classe ideale.
Sì.
Però visto che abbiamo affrontato il tema, a questo punto allarghiamolo, no?
In un istituto.
Ecco, allora, al di là del fatto che ovviamente immagino, però mi dica lei se sbaglio, cosa che non sarebbe una novità per i nostri ascoltatori. Allora, immagino che in realtà non ci sia un numero ideale di studenti in un istituto, perché dipende dalle condizioni in cui li metti quegli studenti, non è come una classe, per cui diciamo così, all'aumentare degli studenti quali sono le criticità? La struttura, il personale docente, il personale non docente, i genitori che rompono le balle, qual è che...
Allora, la principale criticità è proprio quella degli edifici, della capienza. Quindi diciamo che qui bisogna poi distinguere tra le grandi città che hanno magari più scuole con gli stessi indirizzi. E quindi magari, voglio dire, in una città come Milano quanti licei scientifici ci saranno? Non lo so, 10, 15, 20. In una città piccola come Spezia invece solitamente, ogni scuola superiore è unica, quindi diciamo il liceo scientifico delle scienze applicate c'è solo da me, l'istituto tecnico industriale che indirizzo meccanica c'è solo da me e così via, il nautico ovviamente è unico. E quindi diventa un problema anche da parte degli enti proprietari, che nel caso degli istituti di secondo grado sono le province, di riorganizzare l'assegnazione degli spazi alle varie scuole. Quindi accade che vi siano scuole in espansione che quindi hanno bisogno di più spazio e scuole invece che hanno magari per effetti di varia natura, anche diciamo di moda se vogliamo, comunque un andamento ciclico che avviene nel tempo e che colpisce più o meno vari indirizzi, e poi ci sono anche delle questioni territoriali, però ora avete visto i dati delle iscrizioni, c'è una tendenza negli ultimi anni molto forte verso i licei, soprattutto in alcune aree del paese. E quindi la prima criticità sicuramente
sono le strutture.
Poi diciamo dal punto di vista della gestione, quindi della dirigenza, dell'amministrazione, Beh, diciamo che anche avere grandi istituti ha anche qualche vantaggio, nel senso che di solito gli istituti superiori possono contare su, per esempio, una segreteria, quindi personale amministrativo, un numero di personale di segreteria più ampio. Di solito hanno assistenti tecnici, quindi una serie di figure che contribuiscono a una gestione che in alcuni istituti come il mio, soprattutto quelli che hanno una grossa componente di infrastruttura tecnologica, a gestire tutte queste cose.
Ecco, a proposito di questo aspetto della struttura tecnologica, professor Fini, fino a qualche anno fa c'era questo concetto della superiorità dei licei e della, chiamiamola così, leggera inferiorità degli istituti tecnici. Negli ultimi anni lei non ha avvertito un cambiamento, perché la capacità di approfondimento tecnologico degli istituti tecnici si è elevata, o l'impressione che abbiamo avuto è che si sia elevata, e che effettivamente siano veramente dei centri di, in alcuni casi, di alta professionalità. È così o è una sensazione sbagliata? Cioè, vi sentite ancora figli di un dio minore, per dirla grossa?
Allora, diciamo che nel mio caso non, io ho sia il liceo, sì, che vari indirizzi di istituto tecnico, quindi sto in una posizione mediana. Allora, qui si aprirebbe un discorso veramente che non so se alla radio si può fare, di possiamo parlare per ore, non credo, però c'è un tema che riguarda comunque una cultura, un atteggiamento culturale nel nostro paese che continua a separare la cultura, in particolare umanistica, da quella scientifico-tecnologica. E c'è ancora sotto il sentore che la cultura umanistica comunque risulti superiore.
Paga di più.
E da qui anche deriva queste che abbiamo letto su giornali recentemente, no? anche questi giorni, su questo presunto calo dei licei classici, come fosse una sciagura. Ma è, tra l'altro, i dati neanche sono corretti, nel senso che comunque il liceo classico ha più o meno sempre quel numero di studenti, le oscillazioni esistono. Dal punto di vista invece tecnologico questo effettivamente è vero, nel senso che un istituto come il mio si configura come veramente un polo tecnico-scientifico. Cioè, per darvi qualche numero, qui ci sono 36 laboratori, ci sono macchinari di ogni genere.
Quanti studenti ha?
Sono 1700 studenti, più il serale, che sono un altro
1700 sa che è uno dei numeri, lo chiediamo a tutti i dirigenti, uno dei numeri più alti che abbiamo mai avuto in Italia, quindi è uno degli istituti più grandi d'Italia. Cioè,
ci sono dei parametri anche che il ministero poi pubblica ogni tanto, e che è fra i primi 50, come dimensione.
Senta, sì. professor Fini, ho visto sul sito del vostro istituto che voi rilasciate il patentino dello smartphone agli studenti. In breve, allora, che cos'è?
Brevissimo. Allora, questo è un progetto di cui noi siamo capofila, un progetto di rete che riguarda tutte le scuole della provincia, quasi tutte, solo ne mancano giusto un paio, e che è rivolto agli studenti delle classi prime e delle terze medie, quindi riguarda anche scuole del primo ciclo, e appunto è un'iniziativa di formazione all'interno di un progetto nazionale, di prevenzione, di contrasto al cyberbullismo, che è stato già realizzato in alcune regioni, in Piemonte e in Umbria. E noi ci siamo un po' ispirati anche con la collaborazione in particolare dell'ufficio scolastico regionale dell'Umbria, e abbiamo riproposto anche da noi questa attività che riguarda più o meno una quarantina di classi, e quindi facciamo una media di 20, circa 800 studenti della provincia che seguono un percorso formativo sull'uso corretto dei dispositivi, e poi avranno anche a fine anno, dovranno passare un test come tutte le patenti, e poi avranno la vera e propria patente, quindi gli
viene rilasciato un documento.
Senta,
andiamo a terminare con una serie di domande veloci, con risposte altrettanto veloci, che facciamo sempre ai nostri docenti. Ad esempio, la prima: banche a rotelle sono una cosa utile o come la corazzata Potionkin nel film di Fantozzi?
Allora, sono una cosa, possono essere utili, nel senso che io personalmente quando diciamo, c'è stato il momento di ordinarli o meno, nella scuola in cui dirigevo non li ho richiesti, qui li ho trovati e mi sono stati utili, ad esempio perché ho attrezzato alcuni laboratori con questi, questi banchi, chiamiamoli banchi, sono questi okay. arredi, e anche delle aule particolari che insomma, quindi io personalmente un po' diciamo, non sono per giudizi tranchanti.
Okay. Con la bacchetta magica, quale, a parte che ha due scuole quindi è difficile, sì. una materia che vorrebbe che fosse inserita nel palinsesto scolastico, così facciamo un paragone con la radio. Prego.
Ma allora, guardate, in realtà la scuola soffre di bulimia delle materie. In realtà,
quindi ne togliamo qualcuno?
Bisognerebbe ragionare in modo diverso, non tanto per materie, ma soprattutto introdurre un modo di fare scuola che riguardi più l'attenzione alla persona, al benessere, a tante questioni che oggi per i ragazzi sono fondamentali.
Gliel'ha già preannunciato il collega Facchini, qual è il numero ideale di studenti in una classe?
Ma allora, qui anche qui la risposta sarebbe lunga perché esistono anche studi che dicono che insomma il numero è così importante.
Preside, però la sua risposta, non gli studi.
La mia risposta,
Preside,
la mia
secondo
risposta
te.
Dai. Allora, la mia risposta è intorno ai 20, non
oltre
meno,
va bene.
Comunque,
perché non troppo meno? Perché non troppo meno?
Perché i gruppi hanno bisogno di dinamica e quindi okay.
Capite, non troppo
sono
troppo,
se sono troppo pochi a volte ci si addormenta.
L'abbracciamo, Preside Fini.
Grazie ragazzi.
Grazie a lei, grazie alla disponibilità. Istituto di Istruzione Superiore Capellini Nazaro Sauro di La Spezia. Alla prossima.
Grazie.
Bene, grazie. Ciao, arrivederci.
minuti.
Dobbiamo dire chi era Giovanni Capellini, perché magari la curiosità è rimasta. Era un geologo.
Ho avuto paura a chiedere.
Esatto, perché sennò faceva tutto. È un geologo e paleontologo, è stato senatore del Regno d'Italia, nato nel 1833 alla Spezia, morto a Bologna nel 22, e quindi gli hanno intitolato la scuola.
Prima della telefonata del collegamento con il preside, avete chiamato in 100 miliardi. Subito dopo il GR Popolare Network continueremo a prendere le vostre
sì. No, perché uno
devi smettere di ridere le nostre telefonate.
Belle ste risposte secche del preside, deve essere un parente di Norberto. Ci sono.
E poi avremo un incredibile collegamento per una storia bellissima con un triste finale che arriva dalla Campania.
Esatto, arriva dalla provincia di Salerno, è una bella storia che abbiamo scoperto in queste ore, ce la facciamo raccontare dal direttore del quotidiano della costiera, la costiera amalfitana, restate con noi perché è veramente interessante.
Ascolta, muoviti, la pericena della mente.
Gattuso, siete non bravi, bravissimi, anzi ancora più di bravissimi, soprattutto tu.
Allora, questo qua te l'ho tirato giù apposta,
sì.
Così.
Vabbè, te lo questo l'hai fatto, credo, tuo cugino,
te lo porti
amico.
A casa, te lo porti a casa, hai capito? Te lo senti, quando ti senti solo, oltre che abbracciare il cuscino, e stringerò il cuscino tra le braccia, come cantava il poeta.
Stringerò il cuscino tra le braccia.
Il tuo viso che nel sogno apparirà.
Che nel sogno apparirà.
Cattivo come ora non lo. Questo sono stato mai. Questa è la tua parte. Cattivo come. E quando ti senti solo, ok. E ti ricordi che non bisogna trattarli male.
Sì.
Perché, come hai sentito, ci sovrastimano.
Möt, o anzi, come dicono da queste parti in Valle Camonica, desbranet fo.
Sai che io non vedo andare in Valle Camonica per dire a qualcuno desbranet fo?
Davvero?
Sì, poi mi proprio prendere una badilata in testa, esatto. però. Un ultimo spicchio di Muoviti Muoviti fino alle ore 19, seguirà poi domani la puntata del venerdì con Marta Zambon e domenica Sunday Blues con Luca Gattuso e Federica Comfort Confortini.
Esatto.
Il sottoscritto va a mettere
le chiappe in Arno.
Allora,
vai a pulire le chiappe in Arno.
Vado ad Atene, se qualcuno ha dei locali però devono essere proprio
trucidi.
Sconci.
Come si dice
pessimi.
Come si dice in greco antico, trucidos.
Esatto, se avete dei posti per Atene scrivete 331-6214013, via sms, via telegram, soprattutto per tutto il resto, non di Atene, per tutte le cose che volete dire, e poi le telefonate allo 0233-001-001, pronto?
Ciao ragazzi.
Ehi.
Salvatore.
Ciao, lei di sinistra prendiamo una fregatura al giorno, oggi ne prendo una.
E in che contesto possiamo inquadrarla questa fregatura odierna?
Supermercato.
Ehi,
cioè?
Brutta, quella è brutta, quella fa male, c'è da dire.
No, non fa male, però sono entrato con l'intenzione di fare, compere semiborghese, quindi ho iniziato fette biscottate, burro, marmellata, yogurt.
E poi sei scivolato dove? Sentiamo.
Poi sono scivolato verso il banco, frigo, e c'era una signora.
Dentro il banco frigo?
Sì. L'ho guardata, mi guardo e mi fa: guardi, c'è la mortadella in offerta.
Quello è molto borghese, la mortadella. Quindi
non è borghese.
No, non è borghese.
Comunque, fatto sta che ne ho presi due etti
di mortadella, bravo.
194 grammi.
Ecco, scusa, mi permetto, con pistacchio o senza? Perché è importante.
Con pistacchio.
Sì,
con pistacchio, poi ho preso il gorgonzola e le olive piccanti. Bravo. Alla cassa, la cassiera mi guarda e mi fa: però, salutista come sempre. Noi gli faccio...
Ma fa così proprio?
No, che faccio? Guardi, sono entrato che ero salutista. Sto uscendo che sono più comunista di prima. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ma come si permette?
No, non assolutamente.
Capito. Ma io non lo so. Salutista come sempre, quindi se lo sono segnati, hai capito? Quello pende sempre le cose poco. Vabbè, ma io non lo so.
Diciotto e 36 minuti, tra poco andiamo a raccontare una storia abbastanza incredibile.
Sì.
Che purtroppo è finita non come avremmo voluto. Soprattutto Luca Gattuso si era appassionato che manco i derby di Genova.
Sì, c'è stato un momento...
La resistenza delle suore del monastero di Santa Chiara.
Esatto, la resistenza delle suore del monastero di Santa Chiara, perché è successo il tutto a Ravello, in provincia di Salerno, dove c'erano tre suore che si sono barricate da giugno. Era da giugno che erano barricate dentro un monastero, perché volevano sostanzialmente farle uscire dal monastero. Pare che ci sia sostanzialmente anche una sorta di speculazione edilizia dietro l'utilizzo di questo monastero, la vendita di questo monastero, però non ci sono conferme la cosa. Ma loro legate al monastero, strenue, resistenti, e ieri sono arrivati, hanno suonato e non hanno aperto. Cioè sono arrivate le alte gerarchie della chiesa, hanno suonato e queste non hanno aperte, al che sono andate via le alte gerarchie della chiesa locali e sono tornate con i carabinieri.
Grande.
Hanno suonato di nuovo. Grande. E queste non hanno aperto manco ai carabinieri.
Siamo tutti le suore di Santa Chiara di...
Monastero di Santa Chiara di Ravello in provincia di Salerno, ma adesso avremo chi ci racconta tutto.
Je ne fais que d'une feuille, dans ma tête je sens les failles. J'emmènerai dans mon cercueil un petit bout de truc et de la taille. Je suis devant mon ordi, et le temps s'est arrêté. Je fais que des tourneries, et jamais ça va s'arrêter. Fumette qui frappe et groupe de rap, Digger des 90, Tierno qui fume. Ça tourne en rond, ça n'a pas de sens. Paradis artificiel, tous les jours je fais du sale. S'arrêter c'est difficile, continuer c'est suicidaire. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer.
comme à des goûts, je fouille partout. J'étais certain de l'avoir mis là, j'étais certain de l'avoir mis là, j'étais certain de l'avoir mis là. Mais en fait il était là, putain super cool, j'enroule un gros, ça fait pif pouf dans le ciel. Quand j'ouvre mon logiciel, me sens plus seul, c'est l'étincelle, c'est mieux que soul. Je trouvais l'universal, j'étais dans l'univers seul. Je suis l'ours color goal, je suis dans l'universel.
Faudrait que j'arrête de fumer des wash, putain mais c'est tellement bon.
Je craque ma thune dans le shit. Pas de musique sans le shit. Toute la journée dans le shit. Qu'est-ce que je ferais sans le shit? Je sers à rien sans le shit. Je me sens pas bien sans le shit. Tout paraît fat sans le shit. Je m'amuse pas sans le shit. Je parle pas sans le shit. Je comprends pas sans le shit. Je respire pas sans le shit. Je t'abandonnerai pour le shit. Je me castrerai pour le shit. Je me suiciderai pour le shit. Je t'écraserai pour le shit.
C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer des wash, putain, mais c'est tellement bon.
Classico per quanto riguarda la colonna sonora di Muoviti Muoviti Radio Popolare, questo è Stupe Flip. La metà stagione quasi tutte, anzi tutte le settimane con noi almeno con un brano, 18:43 minuti. Come detto ci spostiamo al monastero di Santa Chiara a Ravello in Campania, un posto bellissimo e molto antico, fu fondato addirittura nel 1297, il che vuol dire 725 anni e rotti di storia.
E abbiamo al telefono Emiliano Amato, direttore responsabile del Quotidiano della Costiera, un sito di informazione che su questa notizia ci ha lavorato moltissimo, quindi se volete poi avere degli approfondimenti cercate il Quotidiano della Costiera su internet e avrete proprio la possibilità di approfondire la notizia. Buonasera Emiliano Amato.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Allora, abbiamo raccontato di queste tre suore del monastero di Santa Chiara che da giugno dell'anno scorso erano sostanzialmente, non diciamo barricate perché non erano barricate, però avevano rifiutato l'invito ad abbandonare il monastero. Quello che è successo nelle ultime 24-48 ore è diventato più una questione di proprio di persone barricate, perché le persone sono, cioè alcune autorità sono arrivate, hanno citofonato e loro non hanno aperto, è vero?
Sì, questo è vero, è successo ieri mattina, il commissario, perché non, essendo soltanto in tre non c'è più la madre abbadessa, ma il monastero è stato commissariato, e questo commissario, che non è fisso diciamo qui a Ravello, è ritornato con tre suore al seguito e anche la madre, la responsabile delle suore tradizioni urbaniste d'Italia, per introdurre le tre nuove suore e mandare via le altre tre. A quel punto le suore residenti diciamo non hanno aperto, una prima volta alle 8 del mattino, poi la seconda volta intorno alle 10 la delegazione è ritornata con i carabinieri, attenzione, soltanto che i carabinieri della stazione di Ravello sono andati a supporto, ma certamente nei limiti delle loro facoltà, in questi casi era soltanto una presenza richiesta, e si sono arrivati davanti al monastero, e a quel punto le suore hanno invitato la delegazione a ritornare più tardi, anche perché gli hanno fatto notare, guardate, voi venite alle 8 all'improvviso, senza neanche annunciarvi. Almeno vi annunciate, noi ci organizziamo, perché c'è una suora inferma di 97 anni . E le altre due che la accudiscono hanno anche le loro situazioni, perché sono suore di clausura, non dimentichiamo.
Suore di clausura,
e quindi,
esatto.
Di clausura, sì, sono clarisse, quindi di Santa Chiara, di clausura, e quindi
abbiamo detto che le suore sono tre, una piuttosto anziana, che quanti anni ha?
Allora, suor Maria Cristina ha 97 anni compiuti il 13 di gennaio, sì. Ed è a Ravello, pensate, dal 1955.
Impressione, certo.
67 anni che fa la suora di clausura in questo momento.
97 anni.
Ma no, dico, però lei è da 67 anni che lì.
70 anni di clausura in quel posto, e hanno il coraggio di dirle: no, è ora che faccia trasloco, sorella.
Sì, deve andare via. E infatti, anche lei per ora rimane qui. Le altre due domani mattina andranno via. Oggi ho assistito anche al trasloco, non vi dico. Ho fatto anche una diretta per chi volesse seguire immagini. Va sul Quotidiano della Costiera su Facebook. Stamattina, intorno alle 10, ho seguito anche in diretta l'uscita dei pacchi, perché poi c'è sur Massimiliana Panza, 45enne di Nola, lei che era una promessa, una biologa, che era una dottoranda al Policlinico di Napoli, mi ha spiegato la sua storia, e a 25 anni ha avuto questa chiamata e ha lasciato tutto e si è rinchiusa, questo è il termine più appropriato, nel monastero di Ravello dal 2005.
È una suora di clausura, ovviamente non esce mai . E non vede nessuno. Quindi a un certo punto...
usciva ogni tanto, quando la vedevo per strada, la chiamavo sul mattino, scappava, cioè non voleva che ci si fermasse a parlare per strada, che pure loro devono fare la loro commissione, anche un po' qualche... vanno anche a votare, fanno le loro cose, però non vogliono essere fermate per strada. Sì.
Allora, poi a un certo punto appunto hanno ceduto su questa presa di posizione, e due su tre sono state trasferite dove?
Dove vanno?
Allora... Massimiliana, che era un po' la Giovanna d'Arco un po' della situazione, che è andata purtroppo, è stata inviata a Orvieto, quindi domani raggiungerà il suo monastero, sempre delle suore clariste di Orvieto. Invece l'altra, suor Angela, indiana, che da 10 anni che è qui a Ravello, andrà in provincia di Ancona, in un monastero in provincia di Ancona, non so dove, mentre l'altra rimarrà ancora un po' qui e sarà assistita da una suora nuova che è entrata oggi, sono entrate le nuove suore . E anche da infermiere, quindi insomma si prenderà cura di lei e rimarrà qui, anche perché, come voi sapete, una persona di quella età, nel momento in cui viene portata via dal luogo in cui è stata per 70 anni, muore il giorno dopo, scientifico, quindi
Emiliano
allora, sarà lei il campano, ma facciamo noi i segni, i gesti, come
apotropaici.
Dire, apotropaici, in questo caso siamo noi qua sotto
allora io non voglio fare chiaramente con i dovuti scongiuri, però
Gli scongiuri,
già c'è un pezzo sul mio giornale. Una riflessione da parte di un lettore, un docente, il professor Roberto Palumbo, che poi insegna a Bergamo, e ha detto, ma si chiedeva, chissà se poi il futuro del monastero, quindi la vita del monastero, è legata direttamente alla vita di Suor Cristina.
Il problema è: come mai c'era tutta questa volontà di spostare queste tre suore che non volevano spostarsi? Questa
allora,
è la domanda.
Perché chiaramente da 2 anni a questa parte, circolava la voce di una, perché qua il problema di base è che non c'è mai stata chiarezza da parte della federazione, da parte delle suore urbaniste, clariste urbaniste. Cioè la città che vive questa entità, aveva anche un convento, fondato da San Francesco 800 anni fa, quindi qualsiasi comune in Italia che non sia Assisi, di 2500 abitanti, ad avere un monastero e un convento. Il monastero fino agli anni 60 aveva 42 monache, oggi 3. E quindi la città ha un grande affetto verso questa comunità, anche perché faceva un lavoro infantile fino agli anni 60, tanto che Suor Cristina, l'anziana, ha cresciuto generazioni di ravellesi che la ricordano con tanto affetto. E quindi c'è questo affetto ed è un legame antico, perché non è mai stato soppresso questo monastero ed è l'unico legame diretto che c'è tra il Medioevo e la modernità in questa città, diretto, come un lievito madre, no, che non si è mai fermato.
Il timore è quindi, che il monastero venga chiuso?
Il timore è che il monastero venga chiuso perché ha appetito la struttura, che è una struttura importante, bellissima, con vista mare tra Villa Cimbrone e la Rondinaia, che fu del grande scrittore Gore Vidal, possa essere venduto per far cassa a società che sarebbero già interessate, però non si conosce, cioè non abbiamo certezza di questo, ma la voce che circola, la vulgata, è che possa essere venduto per farne un albergo. E pensate, questo monastero ha delle rendite importanti, possiede un altro albergo nel centro cittadino che è estremo morti, che in un centro come quello frutto di donazioni del passato, sono antiche strutture donate dalle famiglie devote dell'antichità, e che producono non meno di 200.000 euro l'anno a questo quindi rendita, monastero ricco. Perché bisogna chiuderlo? Questa è la domanda che si fanno a Ravello,
Certo. Tra l'altro ci scrive un'ascoltatrice, pensa come piccolo il mondo emiliano.
Sono i nostri ascoltatori,
esatto.
Luciana
ci scrive: io ho dormito proprio in quel monastero nel 1975, è vero, è un posto bellissimo, le suore ci parlavano da dietro le grate.
E quel monastero, visto che questa è una zona turistica, anche i monasteri e le chiese avevano delle foresterie per ospitare religiosi o laici legati alla chiesa, che casomai non potevano permettersi una vacanza da 5 stelle e lasciavano un obolo per la loro permanenza. Quindi è vero quello che dice l'amica ascoltatrice Luciana, e sono stati tanti che sono passati di lì, perché bisogna dare a tutti la possibilità di godere della bellezza di tutta l'Italia, della nostra Italia, anche chi non può permettersi una vacanza nei posti come il nostro, che è un posto extra lusso, dove una camera d'albergo negli hotel a 5 stelle costa anche 2.000 euro a notte.
Però dobbiamo sottolineare la capacità rivoluzionaria delle tre suore che
hanno resistito fino a quando
non sono arrivati i carabinieri, addirittura. Cioè, quindi...
devo dire che i carabinieri, per onore di cronaca, sono arrivati perché chiamati, no?
Come diceva De André,
con i pennacchi e con le armi.
Certo.
No. No, il maresciallo Chiocca era presente, infatti diceva: cosa ci faccio qui, perché sono stati chiamati, ma era soltanto una presenza fisica dell'arma, ma non, certamente non era una intimidatoria.
Non erano in assetto antisommossa,
no, andavano anche malvolentieri, diciamogli la verità.
Domani mattina stiamo facendo una riunione qui con alcuni amici di Ravello, che domani mattina saluteremo Suor Massimiliano e Suor Angela, che partiranno presto al mattino senza farsi troppo vedere, perché non fa parte del loro stile, e quindi uno andrà a Orvieto, l'altro andrà in provincia di Ancona, e quindi le saluteremo, le faremo un omaggio da parte della comunità.
Ma questo trasferimento qua lo possiamo definire un trasferimento quasi punitivo? Perché...
punitivo, sì.
Ah sì,
perché non hanno non hanno obbedito, cioè sono venute meno a quell'obbedienza che richiede l'ordine, perché come avete ben detto all'inizio, gli era stato suggerito di andare via. Loro ho detto: perché dobbiamo andare via se questo monastero può vivere anche con tre suore? Quindi dopo l'invito candido ad andare via, a dimettersi, ad andare via, a chiedere il trasferimento, sono state mandate via d'imperio. Ecco, questo no, è. La domanda è di tutti quanti noi. Se queste due suore hanno tenuto così tanto al monastero, tanto da difenderlo, perché mandare via chi ci teneva così tanto e far arrivare comunità?
Un po' l'ha fatto capire, Amato, si capisce.
Mistero della fede.
Amato, questa storia la seguiremo.
Mi raccomando.
Se dovesse essere necessario ci risentiremo. Ricordiamo...
Noi siamo sul pezzo.
No, voi ovviamente...
Ravello.
Esatto, voi ovviamente
a Ravello, venite a Ravello, vi aspettiamo.
Emiliano Amato, direttore responsabile del Quotidiano della Costiera. Come abbiamo detto, lì ci sono diversi articoli per ricostruire tutte le vicende, anche cose che ovviamente per motivi di tempo non ha potuto dirci il direttore responsabile. Grazie mille.
Arrivederci, Amato.
Buon lavoro.
Ci risentiamo.
A voi,
ci
alla prossima. Alla prossima, buonasera.
Sulle no, una delle storie hasta la vittoria sempre.
Una delle storie più belle che abbiamo raccontato quest'anno. Esatto. Bella, bella, bella. Hasta la sorella sempre.
Esatto, hasta la sorella sempre.
A Ravello c'è la più alta concentrazione di hotel 5 stelle del mondo, in proporzione alle dimensioni del paese, ovviamente, certo, per via delle residenze patrizie dei nobili di Amalfi. Mm.
Sì, tra l'altro nobili che erano coloro che facevano queste donazioni
tra le altre cose
alla chiesa comunque del monastero eccetera. Se poi andate a vedere la foto vedrete la bellezza di questo monastero, soprattutto ci sono delle foto da dietro il monastero con la vista che ha sulla costiera amalfitana. Ci credo che poi ci voglia fare un albergo.
Ma scusate, questa è la storia, questa storia è la trama di Un ciclone in convento, la serie tedesca che davano sempre sui canali Rai.
Oh. Ma ce la fa? Io me la son persa, sinceramente.
Ma ce la fa? E questi sono i riferimenti. Esatto, sì. Siamo quasi in chiusura, pronto?
Ciao, sono io?
Sì, sì. Dici.
Io avevo una sola domanda, ma la stazione successiva cosa succederà domani?
Ancora più gente di quando partiva, giusto? Ciao!
Ciao! Diciamo che questa gli ascoltatori e le ascoltatrici domani se la possono giocare, la possono raccontare, e... ma non è così conosciuta.
No, no, non è ancora girata, domani la girerà domani, no. Ma come sempre Luca Gattuso arriva prima di tutti.
E dite che l'avete ascoltata, muoviti, muovi. Mi sembra di essere Papa Giovanni, date una carezza al bambino. Sì. Va bene.
Allora, vestite i panni della serietà, perché tra poco si ricomincia ad essere una radio di un certo livello con esteri. Luca Gattuso in direzione Forum di Assago per seguire un'altra entusiasmante partita dei ragazzi.
I ragazzi con la stella rossa di Belgrado.
In Eurolega, io vado verso l'aeroporto. Domani torna Muoviti Muoviti, domenica c'è Sunday Blues. Ciao! Oh.